di Alessio Maurizi.
Caso Almastri, consiglieri di centrodestra del CSM in difesa di Giorgia Meloni chiedono l'apertura di una pratica disciplinare contro il procuratore di Roma Lovoi. Ucraina e i soldati nordcoreani si sono ritirati dal fronte, lo scrive il New York Times a proposito del contingente di 11.000 uomini schierati al fianco di Mosca. Medio Oriente, vigilia di un nuovo scambio di prigionieri e ostaggi, Hamas rende noti i nomi dei prossimi 3 israeliani che saranno rilasciati domani. Dramma a Cremona, travolta e uccisa da un autobus una 15enne mentre andava a scuola, avrebbe attraversato con il rosso. Sorteggi di Champions League, ai playoff l'Atalanta trova il Bruges, la doppia sfida Italia-Olanda con PSV e Feyenoord per Juventus e Milan e tra poco il sorteggio di Europa League per la Roma. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano il caso Almastri con i consiglieri laici di centrodestra del Consiglio Superiore della Magistratura che prendono un'iniziativa, chiedono nei confronti del procuratore di Roma Lovoi, che ha inviato a Giorgia Meloni l'avviso di trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri sulla vicenda Almastri, ebbene chiedono una pratica, l'apertura di una pratica sul procuratore di Roma per chiarire eventuali rilievi disciplinari, si legge nella nota, su tempi e modi dell'azione del procuratore. Sentiamo.
L'avviso di indagine della Procura di Roma sul caso Almastri ha fatto un danno alla nazione ed è l'esempio di come un pezzo di magistratura vuole governare, ma allora si candidino. Abbandona ogni prudenza Giorgia Meloni e va allo scontro, benché, come svela il quotidiano Il Messaggero, la Premier abbia aperto un canale riservato col capo dello Stato per mantenere comunque un filo di dialogo con le toghe. Intanto il centrodestra fa quadrato fra Antonio Tajani, che ritiene bizzarro che ogni atto del governo debba essere sottoposto al giudizio della magistratura, e Matteo Salvini, che esulta per l'archiviazione dell'indagine sul suo fedelissimo Siri, un altro fallimento di una giustizia che ha invaso il campo della politica, dice il vice premier, tesi ribaltate dall'ANM, i politici non facciano i magistrati e ci lasciano lavorare senza condizionamenti. Non c'è alcun segreto di Stato sulla vicenda del libico, dunque l'esecutivo venga a riferire in Parlamento, insistono intanto le opposizioni, Meloni dovrebbe parlare nelle sedi istituzionali e non ai propri follower, attacca la Dem Schlein, il danno d'immagine è aver fatto scappare a nostre spese un criminale, rilancia il 5 Stelle Conte. Intanto i consiglieri laici di centrodestra del CSM invocano l'apertura di un fascicolo disciplinare contro il procuratore Lovoi per valutare modalità e tempi con cui ha iscritto nel registro delle notizie di reato la Premier e i suoi ministri. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
All'estero, adesso in Ucraina, prima di tutto i soldati della Corea del Nord, circa 11.000, che sono stati inviati a combattere contro gli ucraini per conto della Russia, si sarebbero ritirati dal fronte dopo aver subito perdite. Lo scrive il New York Times citando fonti statunitensi. Nella notte, per quanto riguarda le notizie dal fronte, le difese aeree russe hanno abbattuto 49 droni lanciati dagli ucraini verso la Russia. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso ci spostiamo in Medio Oriente perché alla vigilia di un nuovo scambio di prigionieri e ostaggi tra Hamas e Israele è stato riaperto il valico di Rafah, mentre Hamas ha reso note le identità dei prossimi ostaggi che saranno liberati.
In anticipo di 2 giorni, il valico di Rafah, al confine tra la striscia di Gaza e l'Egitto, è stato riaperto per consentire l'evacuazione di una 50ina di feriti. Le operazioni a Rafah sono condotte con il coinvolgimento della missione europea EUBAM, di cui fanno parte anche 7 italiani carabinieri. Il segretario delle Nazioni Unite Guterres chiede però l'immediata evacuazione di molte più persone, in particolare 2.500 bambini, che hanno necessità di cure mediche, che talvolta anche semplici, dicono i medici volontari che hanno incontrato Guterres, ma senza le quali rischiano la vita o gravi conseguenze. Hamas intanto ha comunicato i nomi dei 3 ostaggi israeliani che verranno rilasciati domani in base all'accordo di tregua. Tra loro c'è Yarden Bibas, padre di Kfir e Ariel, di 2 e 5 anni, marito di Shiri. Secondo Hamas, la donna e i bambini sono morti però più di un anno fa in un bombardamento israeliano. L'IDF non ha mai trovato conferme. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci riporta in Italia, dramma a Cremona, perché questa mattina, poco prima delle 8, una quindicenne è stata travolta e uccisa da un autobus mentre si stava recando a scuola. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe attraversato con il semaforo rosso.
Travolta e uccisa da un autobus mentre andava a scuola. L'incidente è avvenuto in via Dante a Cremona intorno alle 7:40 del mattino, quando la studentessa a piedi stava attraversando la strada. Secondo le prime testimonianze, la ragazza si trovava nei pressi delle strisce pedonali, ma il semaforo per i pedoni era rosso. Non si sarebbe accorta dell'arrivo del mezzo. Gli investigatori stanno ascoltando chi si trovava sull'autobus e in strada per ricostruire l'accaduto. La ragazza, che frequentava il secondo anno in un liceo di scienze sociali, sarebbe morta sul colpo e i soccorsi non hanno potuto che constatarne il decesso. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Illeso l'autista dell'autobus, un 55enne che è stato portato in ospedale in stato di shock. L'incidente è simile a uno dello scorso novembre, in cui una ragazzina di 11 anni era stata investita da un autobus a Roma mentre usciva da scuola. In quel caso, la piccola era finita in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Bambino Gesù. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Però ci spostiamo in Sicilia e a Messina. I carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni e anche all'interno della casa circondariale di Gazzi, e hanno eseguito anche diversi fermi per un'inchiesta. Sentiamo.
Perquisizioni a tappeto a Messina, all'interno e all'esterno del carcere di Gazzi, per ricostruire la rete di complicità che consentiva di introdurre telefoni cellulari e droga da distribuire ai detenuti. L'operazione condotta dai carabinieri di Messina ha riguardato 21 detenuti e 9 agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere messinese. Il decreto di perquisizione ha riguardato anche altre 4 persone indagate a piede libero o agli arresti domiciliari. Ieri sarebbe stato ritrovato anche un drone nei pressi del carcere, utilizzato per trasportare stupefacente e un cellulare. Sono 34 in tutto gli indagati, spiega la procura in una nota, che ha ricostruito una fitta rete di comunicazioni telefoniche tra detenuti e ambiente esterno e una consistente attività di consumo e cessione di stupefacente tra i detenuti. La procura spiega che la comunicazione della notizia è legata alla sua rilevanza pubblica e alla eco che ne potrebbe conseguire. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Però la pagina economica, prima di tutto con i dati dell'Istat sulle retribuzioni che crescono, quelle orarie contrattuali del 3,1% rispetto nella media del 2024 all'anno precedente. Aumenti superiori alla media caratterizzano in particolare il comparto industriale, più 4,6%, quello dei servizi privati, più 3,4%. L'Istat comunica poi che nel settore della pubblica amministrazione, a causa della mancanza dei rinnovi contrattuali, la dinamica risulta pressoché stazionaria. E ora il presidente americano Donald Trump, che ha confermato ieri sera la linea dura in materia di dazi che entreranno in vigore attorno al 25%, quelli per Messico e Canada.
Gli Stati Uniti applicheranno dazi del 25% sulle importazioni dal Messico e dal Canada, lo ha confermato ieri sera il presidente Donald Trump alla stampa. Dovrebbero entrare in vigore domani. I due paesi sono i principali partner commerciali degli Stati Uniti, da cui arriva in particolare il 71% delle importazioni di petrolio negli USA. Non abbiamo ancora deciso, ha risposto Trump a una domanda, se esentare il petrolio dai dazi. Lo faremo entro 24 ore. Trump ha anche minacciato i paesi BRICS, in testa Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, per l'ipotesi di creare una valuta alternativa al dollaro. Se lo faranno, ha scritto Trump, dovranno affrontare tariffe fino al 100%. Intanto i leader europei si riuniscono lunedì per un vertice informale in materia di difesa. Oggi 19 paesi, tutti i big, compresa l'Italia, propongono che la BEI, la Banca dell'Unione, aumenti i suoi prestiti al settore difesa con emissioni dedicate di nuovo debito comune. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora 13 e quasi 10 minuti in questo momento, siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano. Ieri sera l'ultima giornata del girone di Europa League, passaggio assicurato per Lazio e Roma, poco fa però i sorteggi per quanto riguarda la Champions League. Le italiane impegnate nei playoff hanno conosciuto le loro avversarie. Carlo Genta, Carlo.
Ciao Alessio.
Poteva
sì.
andare peggio forse.
No, poteva andare decisamente peggio, perché c'era aria di derby italiano già in questo playoff, c'era il rischio di Juventus-Milan, rischio che è stato scongiurato grazie alle magiche palline, e quindi sarà una doppia sfida italo-olandese, perché la Juventus incrocia il PSV Eindhoven, il Milan invece se la giocherà con il Feyenoord, cui sta per soffiare il centravanti, a quanto dicono notizie di mercato, perché Gimenez potrebbe giocare questa partita con la maglia che attualmente non indossa, cioè quella del Milan. Dunque, questo l'incrocio, l'Atalanta pesca il Bruges, l'alternativa era lo Sporting Lisbona, che invece è toccato il Borussia Dortmund, quindi incrocio, diciamo, favorevole, giusto per l'Atalanta. In questo caso la prima delle escluse, cioè l'Atalanta, prende la 24esima, l'ultima di quelle che entrano in questi playoff, cioè il Bruges. La super sfida del playoff sarà Manchester City Real Madrid, poi Celtic Bayern, Monaco Benfica, Brest Paris Saint Germain. Qui sì abbiamo un derby francese, ma quello italiano lo aspettiamo magari dietro la prossima porta, perché se dovessero passare entrambe, e cosa che ci auguriamo, cioè sia il Milan che la Juventus, una delle due toccherà all'Inter, questo è certo.
Per completezza, oltre naturalmente alla partita di Serie A di stasera, Parma-Lecce e al rugby, inizia il Sei Nazioni, c'è anche il sorteggio dell'Europa League per la Roma,
è appena iniziato per la Roma. Il pericolo è il Porto, la speranza si chiama Ferencváros, però anche qui c'è aria di derby italiano, che cosa che scopriremo al prossimo turno.
Va bene Carlo, grazie, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati, il quadro completo dei sorteggi e della giornata sportiva, e con tanto calcio in primo piano. 13 e 12 minuti, break, ritorniamo tra un attimo.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caso Almasri, consiglieri di centrodestra del CSM chiedono l'apertura di una pratica disciplinare contro il procuratore di Roma Lo Voi. Ucraina e i soldati nordcoreani si sono ritirati dal fronte dove combattevano al fianco di Mosca, lo scrive il New York Times. Medio Oriente, vigilia di nuovo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele. Hamas rende note le identità degli ostaggi. Dramma a Cremona, travolta ed uccisa da un autobus una quindicenne mentre andava a scuola. I sorteggi di Champions League ai playoff, l'Atalanta trova il Bruges, doppia sfida Italia-Olanda con PSV e Feyenoord per la Juventus e il Milan. Eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi come sempre. Questi erano i titoli principali delle notizie di oggi. 349-238-6666 se volete scrivere per commentare tutto quello che sentite, le notizie di oggi. Torniamo subito in collegamento con Gerusalemme, con l'inviato del Sole 24 Ore Roberto Bongiorni, perché siamo alla vigilia di un nuovo step, di un nuovo passaggio della tregua, un nuovo scambio di ostaggi e prigionieri. Roberto, ben ritrovato.
Sì, buongiorno Alessio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Soprattutto dopo la disavventura di ieri, no? Un fermo da parte della polizia israeliana, che quanto tempo è durato? Poco, fortunatamente.
Ma poco, sono comunque incidenti che succedono quando si lavorano in quelle aree. Sarà durato un 4-5 ore dentro il commissariato di polizia. D'altronde eravamo in una zona in cui le violenze da parte dei coloni sono molto frequenti ai danni dei palestinesi e gravi, e non avevano piacere evidentemente che stessimo assistendo a un momento di tensione. Ecco tutto qua.
Allora, dicevamo, siamo alla vigilia di un nuovo scambio di prigionieri ostaggi. Hamas ha reso noto le identità, se abbiamo capito bene, di altri 3 ostaggi che saranno rilasciati domani. Tutto procede secondo quanto previsto, Roberto, buongiorno.
Sì, dovrebbe procedere tutto quanto previsto, ovviamente sono tre uomini, tutti credo sopra i 60 anni, 65 anni, quindi adesso si sta valutando quanti prigionieri palestinesi rilasciare. Naturalmente i prigionieri palestinesi, il loro numero era rilasciato a seconda della cosiddetta importanza dei prigionieri, le soldatesse erano 50, le donne civili 30, le persone con più di 50 anni meno, però la cosa più diciamo importante è che sembra che nonostante le polemiche delle modalità con cui Hamas ha rilasciato gli ostaggi israeliani e le accuse sul rilascio di prigionieri, l'accordo comunque sta andando avanti. Adesso tra un giorno o due si comincerà però a discutere dell'attuazione della seconda fase, quella che sarà molto più fragile e ricca di insidie.
Ecco, perché effettivamente lo ricordavi tu, era previsto che al 16° giorno della prima fase si cominciassero i colloqui per gestire la seconda fase, cioè un meccanismo un po' macchinoso che guarda in avanti a quello che saranno i prossimi passaggi, il ritiro completo dell'esercito israeliano da Gaza. Però vorrei tornare un attimo, poi ti do la parola anche su questo, a questa polemica per come sono stati rilasciati gli ostaggi ieri, no? Che cosa è accaduto, che cosa ha rischiato, diciamo, di rallentare un po' o di bloccare lo scambio di prigionieri che non è piaciuto a Israele?
A Israele già in precedenza non era piaciuto questo scambio mediatico, ossia utilizzare, strumentalizzare gli ostaggi che sono stati comunque in condizioni disastrose nei tunnel per oltre un anno, esporli per far vedere la propaganda e la vittoria palestinese, quello che ha fatto Hamas. L'aveva fatto la scorsa settimana a Gaza City, l'ha fatto in un'altra località, ha fatto addirittura uscire un ostaggio da una casa bombardata, è stato molto circondato, è stato fatto applaudire quasi a forza. Insomma, sono situazioni che Israele non ha gradito da un punto di vista etico, ma anche da un punto di vista della sicurezza, ha rimproverato, e quindi ha protestato vibratamente, ma era anche da aspettarsi da Hamas che organizzasse un circo mediatico, scusate l'espressione, di questo tipo. Stupisce però che l'attenzione sia andata molto sugli ostaggi, giustamente, ma c'erano anche altri cinque thailandesi cittadini che erano stati rapiti il 7 ottobre del 2023 e non erano sicuramente parte del conflitto, erano solo lavoratori thailandesi che comunque sono stati rilasciati un po' più nel silenzio. Ecco.
Roberto Bongiorni, ricordavi tu che adesso si dovrebbe iniziare, le due parti dovrebbero iniziare a guardare un pochino più sul medio periodo per quanto riguarda questa tregua. Ti chiedo, sta accadendo, cioè si intravede uno schema di questa tregua anche per il futuro, o si procede insomma giorno per giorno, passo passo, con questa tregua un po', a occhi chiusi?
Guarda Alessio, prima il pessimismo imperava, nel senso che si era quasi certi che la seconda tregua non fosse funzionata, tant'è che Smotrich, il ministro oltranista di Netanyahu, aveva detto: Netanyahu mi ha assicurato che nella seconda parte della tregua si riprenderanno i combattimenti. Adesso invece che l'esodo dei palestinesi, il ritorno in massa dei palestinesi a Gaza Nord, che ha reso più difficile riprendere l'operazione a Gaza Nord, e come stanno anche gli scambi degli ostaggi e il rilascio dei prigionieri palestinesi, sta portando più fiducia. Saranno determinanti delle questioni essenziali, perché il problema è che dei 60 rotti ostaggi più della metà sono ritenuti morti, quindi influirà molto lo stato dei detenuti, degli ostaggi, quanti morti. E se Netanyahu volerà già, penso lunedì, negli Stati Uniti, se non sbaglio, per parlarne con Trump, parlerà sicuramente di questa seconda fase. In questa seconda fase si toccherà comunque anche un altro tema dominante: chi governerà a Gaza, perché al di là della ricostruzione serve un'amministrazione di emergenza e Israele non vuole la ANP. Gli Stati Uniti prima almeno volevano la ANP, l'autorità nazionale palestinese. Insomma, Hamas è ancora comunque influente, è un bel quadro caotico.
Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, ora a Gerusalemme, grazie, a presto, buon lavoro. Noi ci fermiamo qua per quanto riguarda il Medio Oriente, e sapendo che domani sarà un'altra giornata importante per quanto riguarda la tregua. Adesso un'apertura oggi di Effetto Giorno, tutta di esteri, tutta di guerre, perché ci spostiamo in Ucraina, insomma lo facciamo basandoci sulla presenza dei nostri inviati, abbiamo appena sentito Roberto Bongiorno a Gerusalemme, e sentiamo e salutiamo tra poco Gigi Donelli, che è a Kiev, nella regione di Kiev, perché siamo insomma a 20 giorni dall'anniversario dei 3 anni di guerra. Ci sono varie notizie che arrivano. Intanto il New York Times scrive una notizia che era già circolata in Ucraina 2 giorni fa e che avevamo anche accennato, cioè del ritiro del contingente degli 11.000 soldati nordcoreani che hanno combattuto a fianco della Russia in questa guerra. Questo scrive oggi il New York Times. Poi insomma sono anche le notizie dal fronte, quelle purtroppo non mancano mai. Adesso ce l'abbiamo Gigi Donelli, eccolo qua. Intanto buongiorno Gigi, benvenuto.
Ciao Alessio, un saluto agli ascoltatori.
Allora, dicevamo, insomma, queste sono le notizie, un po' la nostra agenda, sì, che leggiamo il conflitto Ucraina da qua, con diciamo una rarefazione, no, negli ultimi settimane, forse mesi, sempre crescente, e quindi diciamo, la nostra attenzione si desta quando ci sono temi come questo del New York Times, che parla di soldati coreani che si ritirano, o insomma un po' l'attesa per queste prime mosse di Trump, che aveva annunciato la pace, che però non è ancora arrivata. Però sappiamo anche, e tu adesso ce lo racconterai Gigi, che c'è un'agenda interna di un paese in guerra che si sta insomma barcamenando intorno a queste notizie, cioè l'attesa per una soluzione negoziale evocata, ma anche tanta paura e tanto scetticismo, perché la guerra va avanti e di Putin in Ucraina non si fida nessuno.
Ma allora, sì Alessio, assolutamente così. Intanto ricordiamo, oggi è il giorno 1073 dall'invasione, quindi bisogna sempre mettere in prospettiva. In questo momento vi parlo da un quartiere periferico della capitale, in questo momento è tutto tranquillo, la notte scorsa gli allarmi sono durati complessivamente 3 ore, ieri in particolare i droni sono stati particolarmente fastidiosi e l'antiaerea quindi sulla città particolarmente rumorosa. Questo è il contesto della quotidianità. Qui si vive, direi, è sempre difficile parlare per un intero popolo, ci mancherebbe, però insomma con un certo disincanto che, ripeto, è il prodotto di 1073 giorni dall'invasione. Si aspettano notizie positive da parte americane? Ben vengano. Per adesso l'unica vera considerazione è stata il taglio attraverso USAID, quindi, che ha di fatto tagliato, congelato naturalmente, non tagliato per adesso, ma stiamo parlando di servizi essenziali e molti servizi che agli ucraini fanno comodo. Hanno ormai, devo dire, sviluppato un po' l'idea generale che, se da una parte tutti dicono senza gli Stati Uniti e l'Europa è impossibile portare avanti questa nostra resistenza, dall'altra parte ci contano, ma diciamo fino ad un certo punto.
Ecco, parlavi di questo taglio, spiegaci bene di che cosa si tratta, poi arriviamo anche ad altre, sì, questioni diciamo più interne che riguardano proprio l'Ucraina.
È piuttosto semplice in questo caso. USAID è la grande macchina che distribuisce gli aiuti, sì, umanitari negli Stati Uniti. Una delle prime decisioni di Donald Trump è stato il congelamento per 90 giorni. La spiegazione è: voglio verificare sistematicamente tutto quello che viene donato. Sia ben chiaro, non è solo l'Ucraina, è anche l'Ucraina. Quindi stiamo parlando di uno dei più grandi donatori nel settore umanitario sul pianeta. E questo naturalmente in un paese in guerra, come dire, ha delle implicazioni un po' specifiche.
Ecco, già questa mattina in un altro collegamento, Gigi Donelli, parlavi dello scontro interno che sta avvenendo tra il ministro della difesa e la commissione per il controllo, no, degli acquisti sugli armamenti, che spiega, certo, molto anche della situazione attuale dell'Ucraina.
Allora, lo scontro, per così dire, tra Rustem Umerov, che è appunto è un ucraino di Crimea, 42 anni, ministro della difesa, e Marina Vezrukova, che dal gennaio del 24 è capo della DPA. La DPA è una struttura, è l'agenzia per gli acquisti della difesa, che è nata con lo scopo, lo scorso anno, di prevenire la corruzione e soddisfare gli standard NATO. Questo è un paese in cui si vive costantemente questa dicotomia tra fattori interno ed esterno. Quindi il sistema di controllo rappresentato da Marina Vezrukova risponde anche alla legittima aspettativa dei donatori internazionali che gli aiuti che arrivano qui non vadano dispersi in luoghi dove non devono andare. Nello stesso tempo c'è un contrasto ed è l'urgenza rappresentata da Rustem Umerov per la difesa, per le armi e per il fatto, lui ha detto, che attraverso questa agenzia di controllo, secondo lui, sarebbero trappolati trapelate alcune informazioni sensibili, arrivate dunque al nemico. Quindi voglio dire, questa è una dinamica, se vogliamo, che potrebbe accadere in qualsiasi paese, con una caratteristica abbastanza specifica, che tutto questo avviene nelle prime pagine dei giornali. E questo sottintende un altro aspetto, che effettivamente, nonostante oggi sia il 1073 giorno di guerra, le dinamiche, chiamiamoli pure scontri, all'interno di posizioni diverse del governo sono poi raccontate dalla stampa e l'opinione pubblica prende posizione tra chi dice non esiste che in tempo di guerra si debba fare così precisini sui soldi, certo, e gli altri che dicono assolutamente è fondamentale, perché questo rappresenta la differenza tra noi, i nostri, diciamo, principi democratici e il nostro nemico.
Questo è molto importante quello che ci hai raccontato, perché viene subito a mente una situazione italiana, no? Con la ragion di Stato evocata in un contesto completamente diverso, però, da Giorgia Meloni sul caso Al-Masri rispetto a quelle che sono considerate, diciamo, delle manovre della magistratura che in qualche modo intralciano, addirittura vogliono impedire che il governo faccia il suo lavoro. E quello che ci hai raccontato è la stessa, diciamo, dialettica interna tra poteri anche in Ucraina. Però giustamente bisogna sottolineare che l'Ucraina è un paese in guerra, uno potrebbe pensare che la democrazia è sospesa, e invece il fatto che questo dibattito sia molto acceso dimostra esattamente il contrario, che la democrazia, insomma, è, sì, è viva e vegeta.
Devo dire che la democrazia è sorprendentemente viva e vegeta, e questo onestamente mi sorprende, come sai seguo questa zona del mondo anche da prima della guerra, e qui si lega anche al punto da dove siamo partiti. I finanziamenti di USAID, che voglio dire sono sospesi e non cancellati, tra le varie ricadute c'è quello dei media indipendenti, cioè quel alimentare quelle fonti critiche che sono poi oggi una parte di quei media che di fatto pretendono chiarezza fino in fondo. Se sia giusto o no lo lascio valutare agli ascoltatori, ma di sicuro sono dinamiche che pesano molto qui oggi.
Gigi Donelli da Kiev, grazie, buon lavoro, alla prossima. E questa era una pagina, insomma, anche un pochino oltre, al di là di quelle che sono le grandi notizie, riferimento al conflitto che normalmente, diciamo, siamo costretti a seguire, diciamo, uno step un pochino più interno alla situazione ucraina. 13:28, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. È venerdì, c'è la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana, scelte per voi, vediamo se riusciamo a convincervi anche questa settimana, tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:33, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati, l'Alessio Maurizi. È il momento della classifica delle buone notizie, le migliori della settimana, scelte per voi. Allora, vediamo se siamo stati bravi anche questa settimana, se riusciamo a convincervi di queste notizie. Quinto posto. L'export italiano nel 2024 ha raggiunto un nuovo record. Il record è quello di 305 miliardi di valori esportati in giro per il mondo, dato più alto dal 2013 a questa parte, lo sottolinea l'Istat. Allora, naturalmente, al netto di una crescita dell'economia che è ferma, l'ha detto ieri l'Istat, PIL fermo nell'ultimo trimestre dell'anno, nonostante anche il rallentamento globale, no, dell'economia, e il Made in Italy riesce comunque a piazzare un nuovo record. E vi dico anche quali sono i paesi, le aree verso cui ci sono i maggiori avanzi commerciali. State a sentire: la Russia, il Regno Unito e il Medio Oriente. Queste sono, diciamo, le aree del mondo verso cui siamo esportatori netti, con un nuovo record. E quindi quinto posto. Adesso andiamo al quarto posto. Se l'Italia è un paese che esporta, è anche un paese molto attrattivo, e lo dimostrano questi altri dati qua sul traffico dei passeggeri negli aeroporti italiani. Una notizia di ieri: abbiamo raggiunto nel 2024 complessivamente 220 milioni di passeggeri. Sono partiti arrivati negli aeroporti italiani, una crescita dell'11% rispetto all'anno precedente, un record storico anche questo. Siamo in un settore che cresce costantemente, a parte la pausa per la pandemia che è stata quindi completamente dimenticata. Se volete vi dico anche gli aeroporti migliori da questo punto di vista, i più importanti, insomma non è che ci voglia molta fantasia. Roma ha sfiorato Roma Fiumicino 50 milioni di viaggiatori, poi Milano Malpensa 28, Bergamo 17, Napoli 12 milioni, Catania 12 milioni, poco più di 11 milioni per Venezia e via andare. Terzo posto. Un'altra notizia economica che questa di ieri, insomma, il taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, il quinto, e non poteva che, insomma, non poteva mancare in classifica questo taglio. Il tasso principale adesso si attesta al 2,75%. Come sempre sono buone notizie soprattutto per chi ha i mutui variabili o per chi deve fare un nuovo mutuo. L'inflazione, scrive la BCE nel suo comunicato, converge verso l'obiettivo di stabilità del 2%. C'è ancora un po' di inflazione perché, dice la BCE, ci sono ancora un po' di ritardi nell'adeguamento dei salari e di alcuni prezzi all'inflazione che c'è stata, insomma, nei mesi e negli anni anche scorsi, direi. Ma insomma, tutto bene da questo punto di vista. Secondo posto. Allora, qua la faccenda diventa un pochino più complicata, perché parliamo di energie rinnovabili e parliamo del record della Cina. La Cina, allora la premessa è questa: quando parliamo di energie rinnovabili, di transizione, diciamo sempre, beh, l'Europa fa il suo compitino, però gli altri paesi se ne fregano, gli altri continenti fanno quello che vogliono, la Cina, l'India, i paesi in via di sviluppo bruciano carbone e petrolio a non finire, quindi è inutile che noi facciamo da soli. Invece non è così, questi dati smentiscono clamorosamente questa narrazione. La Cina nel 2024 ha raggiunto con 6 anni di anticipo l'obiettivo del 2030 capacità da energie rinnovabili, da fonti rinnovabili. Fotovoltaico cresciuto del 45% in un anno, ha raggiunto gli 886 gigawatt, l'eolico ha raggiunto 520 gigawatt cumulativi, anche qua in crescita, la capacità installata è pari a 1400 gigawatt, al di sopra dei 1200 che erano gli obiettivi che si erano dati per il 2030. Insomma, paragonati ai dati europei, l'Europa fa un po' meglio di questo, però la Cina sta crescendo molto rapidamente, quindi insomma non siamo soli in questa impresa, in questo grande sforzo della transizione. Allora, al primo posto però, attenzione, ancora Cina. Perché? Perché parliamo del fatto che è arrivata una nuova tecnologia di intelligenza artificiale che fino a qualche giorno fa nessuno conosceva, nessuno ne sapeva niente. DeepSeek si chiama questa app cinese, che ha dichiarato prima di tutto di avere una efficienza molto molto superiore a quella di tutte le altre app in termini di consumo di energia, appunto, e anche con costi di investimento molto più bassi di quelli delle rivali come ChatGPT per esempio. Ma che siano risultati straordinari non lo dice soltanto la Cina, che si autocertifica su questi consumi, ma lo dicono anche l'amministratore delegato di Microsoft Nadella e quello di ChatGPT Altman, che parlano di risultati impressionanti. Maurizio Melis, buongiorno, voce di Radio 24, Smart City, buongiorno, eccoti qua Maurizio. Allora, prima di tutto, effettivamente, cerchiamo di capire, perché poi ci sono degli altri aspetti, no, che sono... Questa notizia tecnologica è una bomba da un certo punto di vista, però siamo al netto di intanto che lo dichiarano i cinesi, quindi dobbiamo anche un pochino fidarci. Certo. Poi che c'è una preoccupazione americana sulla sicurezza nazionale per questa app, ma insomma noi non siamo americani, lasciamo stare. Poi c'è il garante italiano che ha sospeso l'app per la questione dei dati personali. Quindi diciamo, al netto di tutto questo, parlaci di questa tecnologia, cosa ne sappiamo?
Ma allora ci troviamo probabilmente davanti a uno di quei rari casi che capitano solo ogni tanto in cui c'è effettivamente un'innovazione tecnologica che in realtà non è particolarmente sconvolgente, se vuoi poi di questo ne parliamo brevemente, ma c'è un'innovazione tecnologica che cambia le carte in tavola. Se devo fare un paragone, direi quando SpaceX ha insegnato ai razzi ad atterrare, sì, no? Cosa che prima non era mai successa, beh, sono cambiati completamente i presupposti, modelli di business di riferimento in un settore, quello dei lanci spaziali, e naturalmente questo è stato accolto, come dire, riconoscendo l'eccezionalità di questo ritrovamento, ecco, qui ci troviamo di fronte questo sviluppo tecnologico, sì, che è avvenuto nel settore spaziale. Qui è avvenuto qualcosa di simile nel settore dell'intelligenza artificiale, no? Prima i razzi li dovevi buttare via dopo che li avevi usati una volta, se li puoi usare 100 volte cambia completamente il panorama dal punto di vista dei costi.
E in questo caso, quindi, dove sta la grande cambiamento?
Con un hardware che costa 100 volte meno, sostanzialmente
100 volte di meno.
Ma io direi che a spanne questa può essere una valutazione ragionevole. Hanno usato migliaia di chip anziché decine di migliaia, e sono chip estremamente meno evoluti e costosi di quelli che si stavano utilizzando precedentemente. Gli H800 al posto degli A100 Nvidia, che sono i chip più evoluti.
Ecco, ti interrompo un attimo su una cosa che mi hai spiegato prima dell'intervista, è molto importante secondo me, cioè non è l'algoritmo di intelligenza artificiale che è diverso, questi sono open source, tutti li conoscono, ma sono molto, ma
è l'uso. Ci sono tutte e due le cose. Quello che è successo è che, siccome questi soggetti non potevano importare microprocessori avanzati dagli Stati Uniti perché è vietato, si sono dati da fare, ma come sta facendo tutto il mondo della ricerca scientifica, per ottenere risultati con un hardware di potenza inferiore, e questi ci sono sostanzialmente riusciti. Come? Cambiando, lavorando sull'algoritmo, introducendo una serie di innovazioni che si stavano già studiando, che si stavano già sperimentando in altri modelli artificiali, ma loro le hanno messe bene insieme, come si fa quando si inventa una grande ricetta di cucina, in modo tale che il risultato, pur sommando delle innovazioni che non hanno nulla di rivoluzionario, adesso non starei a entrare nei dettagli, ma insomma sono tre o quattro, certo, fondamentalmente, hanno ottenuto un risultato di fatto rivoluzionario. Quello che realmente è successo, al netto di tutte le polemiche geopolitiche, i rischi per la privacy, non la privacy, è che questi hanno dimostrato che è possibile costruire un agente di intelligenza artificiale con performance del tutto analoghe a quelli migliori esistenti al mondo oggi, gestiti da soggetti dominanti di cui tu hai già parlato, Google, Meta, eccetera, eccetera. È possibile farlo, diciamo, con 100 volte meno risorse.
Cioè, un po' come fare le famose nozze coi fichi secchi, scusa Maurizio.
È come vincere la Formula 1 con una duna. Fammi fare la
battuta. Non servono i 500 miliardi annunciati da Stargate, ma si può seguire un'altra strada. Ma la possiamo seguire anche noi europei, per esempio?
Assolutamente sì. Per noi questa è una ottima notizia. Al di là della questione open source, che non è realmente, diciamo, open source, ma le informazioni che sappiamo su come funzionano questi algoritmi sono sufficienti ai nostri ricercatori per sapere che cosa fare. La notizia è questa, che quello che pensavamo di non poter fare in Europa, perché avrebbe richiesto investimenti di decine o centinaia di miliardi, invece richiede investimenti che probabilmente sono un centinaio di volte inferiori, quindi sono alla portata di molti
anche
soggetti
dell'Europa.
Ti dico solo questo,
e poi chiudiamo però.
I centri di calcolo che già esistono in Europa, se tu gli chiedevi ma è possibile allenare un sistema come ChatGPT, dicevano impossibile. Oggi questi stessi centri di calcolo potrebbero essere benissimo utilizzati, realisticamente possono essere utilizzati per fare lo stesso lavoro, e ce li abbiamo già.
Speriamo, monitoreremo. Questa è una vicenda di cui si parlerà tantissimo ancora, ci sono tanti risvolti, ma insomma intanto grazie Maurizio Melis, e vi ricordo che lunedì e martedì Smart City si occuperà proprio di questo in maniera molto più precisa e dettagliata. Noi ci fermiamo adesso, tra pochissimo Giulia Crivelli, Effetto Mondo.